Torino. Un saluto a Stefano, intanto, del Comitato per il Pratone di Torre Spaccata qui a Roma. Buongiorno Stefano, come stai?
Sto bene, grazie, buongiorno a tutte le compagne e i compagni in ascolto e grazie come sempre per averci dato l'opportunità di aggiornarvi su questa vertenza in atto.
Benissimo, allora grazie a te e a voi come al solito, diciamo, per quei rarissimi che si siano persi le puntate precedenti. Stiamo parlando del futuro del cosiddetto Pratone di Torre Spaccata, un'area verde molto molto grande. Stiamo parlando di quasi 60 ettari, se non vado errato, che si distende fra il viale Palmiro Togliatti e via di Torre Spaccata, un'area dove, stando peraltro al lontano ormai piano regolatore del 2003, se non vado errato, dovrebbe cadere una massa di cemento assolutamente spaventosa. Allora, io ti lascio subito la parola per chiederti, domanda retorica, se ci sono aggiornamenti, purtroppo sì e non sono positivi, sul futuro del Pratone e cosa si può fare, insomma, per diciamo, evitare la peggiore delle opzioni a questo punto.
Sì, ci sono degli aggiornamenti. Noi ci siamo sentiti per l'ultima volta durante l'inverno scorso, mentre eravamo in piena fase di raccolta firme per la delibera di iniziativa popolare con la quale abbiamo richiesto al Comune di Roma di variare il piano regolatore per destinare l'area finalmente a verde pubblico, senza però far ricadere le compensazioni e quindi le ripercussioni di questa scelta su nessun altro quadrante della città, come è successo in passato, semplicemente appunto ribadendo un'idea che noi ritenevamo fosse condivisa anche dall'attuale amministrazione della città, ovvero quella che a Roma non bisogna più consumare suolo, perché ne abbiamo consumato abbastanza, abbiamo edificato anche oltre quelle che sono, diciamo, le necessità appunto dei cittadini, ma evidentemente non oltre le necessità di chi detiene la rendita urbana. E per cui, ecco, come avevamo fatto in passato, ci siamo rivolti nuovamente a uno strumento di partecipazione diretta, diciamo, alla vita democratica della città, che è attraverso questo strumento, e abbiamo raccolto 11.000 firme che erano, diciamo, ben oltre quello che era l'obiettivo richiesto dal regolamento del Comune di Roma, che per farla approdare in Consiglio Capitolino ne chiedeva appunto 5.000. E adesso la delibera sta seguendo il suo iter istituzionale, ha raccolto i pareri, diciamo, preventivi non vincolanti delle istituzioni. Si sono espressi a riguardo il Dipartimento Ambiente, che ha sostanzialmente ribadito una conformità di fatto della delibera. L'urbanistica ci ha chiesto, ha messo in evidenza come il Dipartimento Urbanistica, come rispetto appunto la nostra richiesta non fosse ben definito quello che era lo strumento attraverso il quale il Comune dovrebbe soddisfarla, come se dovessimo essere noi cittadini, diciamo, no? a dirgli ok, ricorrete all'esproprio, quanto piuttosto, non lo so, permutate ai proprietari degli edifici che possono magari compensare quello che è il valore economico che vanno a perdere dalla mancata edificazione dell'area. Ha raccolto, e ne siamo veramente orgogliosi, il parere competente, favorevole della sovrintendenza capitolina, che ha ribadito come dovrebbe essere accolta la richiesta dei cittadini e come l'intera area, in continuità con quella di Centocelle, dovrebbe essere valorizzata in un senso ambientale e culturale. E purtroppo abbiamo raccolto anche però il parere contrario dell'amministrazione del settimo municipio. Infatti la maggioranza appunto in consiglio municipale ha espresso parere contrario, e ad eccezione della consigliera di Sinistra Civica Ecologista e del consigliere di Roma Futura, che si sono astenuti, e del voto delle opposizioni, che invece hanno votato a favore della delibera, e motivandole essenzialmente con quelle che sembrano solo delle scuse, ovvero ribadire che sullo sviluppo dell'area è necessaria una partecipazione dei cittadini, come se fosse un qualche cosa di guadagnato, quando in realtà è semplicemente quello che è già previsto nelle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore. Per cui, ecco, su questo fronte diciamo che andiamo avanti, chiaramente aspettiamo che venga calendarizzata la discussione in Assemblea Capitolina, ci auspichiamo appunto che in quel giorno l'Assemblea Capitolina sarà ospite, diciamo, ospiterà numerosi cittadini, non solo del Comitato ma anche tutti quelli delle vertenze con le quali ci siamo intrecciati. Nel frattempo un altro aggiornamento importante è che il famoso schema di assetto preliminare, che diciamo di progettualità, che Cassa Depositi e Prestiti in particolare insieme a Cinecittà e agli altri privati che posseggono questo pratone ha in mente sull'area, è stata pubblicata anche su internet, per quanto non sia mai stata ufficialmente presentata da quanto ci risulta in Assemblea Capitolina, però è un documento che effettivamente gira da parecchio tempo ed è diciamo quello che mette in evidenza quella che era la contraddizione e la paura che noi diciamo esprimevamo fin dall'inizio, ovvero che l'idea di utilizzare parte di questo pratone per ampliare gli studi di Cinecittà non fosse altro che una sorta di cavallo di Troia per poi dar vita a tutta la speculazione edilizia che è prevista sull'altra metà del pratone, quella che va verso via Palmiro Togliatti, che consultando il SAP si vede bene come sia costituita da uno studentato privato, e a quanto pare Roma diventerà la città degli studentati perché in ogni quadrante ne pianificano la costruzione di una, chiaramente privati poi, e edilizia privata, un multisala, un hotel, edifici che possono essere alti fino a 100 metri lineari, insomma un cemento, nuovo cemento, tanto cemento calato all'interno di un quadrante come quello di Roma Sud-Est, insomma come quello tipico dei quartieri di Don Bosco, di Torre Spaccata, Centocelle, Alessandrino, in cui la densificazione e la densità abitativa è estremamente elevata. E noi abbiamo risposto chiaramente al SAP, lo abbiamo fatto pubblicamente, la nostra risposta è stata poi raccolta anche da alcune testate online. Fondamentalmente nella risposta noi gli diciamo che i famosi servizi o l'intrattenimento del quale vorrebbero diciamo far godere il quartiere non devono necessariamente farlo costruendo nuove strutture, perché veramente di edificato abbandonato qui ne abbiamo in abbondanza. Basti pensare che abbiamo un mercato rionale chiuso, abbiamo un distretto sanitario che funziona a metà, un asilo chiuso, una caserma cartolarizzata. Insomma, cioè, è veramente ipocrita pensare che per far questo sia necessario costruire di nuovo. Nel frattempo, cronaca proprio recentissima ci ha visto partecipare a quella che è un'iniziativa che è nata dal Forum per la riqualificazione del Parco di Centocelle, a un anno di distanza dagli incendi che hanno distrutto praticamente tutte le attività di autodemolizione, parte del parco e parte anche del pratone. Quell'incendio catastrofico del 9 luglio del 2022, e diciamo che questa iniziativa ha visto fondamentalmente celebrare quello che è il funerale del parco di Centocelle, perché comunque a 23 anni dalla prima progettazione, a un anno di distanza dall'incendio, ci sembra di essere tornati in un certo senso un po' al punto di partenza, salvo qualche diciamo rilancio, qualche promessa, qualche presentazione, no, di progettualità che però noi non vediamo mai mettere a terra. E per noi chiaramente del Comitato del Pratone è fondamentale che le vertenze siano unite, cioè non vediamo una possibilità di sviluppo delle due aree se non collegata, e se non collegata come diciamo sosteniamo noi, quindi come un grande parco. Pensate che mettendo insieme le due aree si arriverebbe ad avere un parco ambientale archeologico di circa 180 ettari.
Certo.
Sì,
vai, scusami.
No, e poi sempre diciamo per rimanere sugli ultimi aggiornamenti, il WWF ci ha diciamo preso come riferimento tra virgolette, o comunque come caso emblematico all'interno di una campagna contro il consumo di suolo che è stata avviata a livello cittadino e che vedrà diciamo degli approfondimenti su 30 casi particolari, e è stata lanciata appunto questa campagna partendo dal pratone, perché ha detto anche di queste organizzazioni che sicuramente diciamo hanno una vista un po' più alta della nostra, che comunque rimane sempre più o meno territoriale, e sostengono appunto che sia del tutto miope, è incredibile come la pianificazione urbana voluta dall'amministrazione vada così lontano da quelli che sono i desiderati dei cittadini, e quindi che anche in questo caso si abbia a disposizione un patrimonio enorme, perché pensate che mettendo in continuità le due aree con un parco, come un unico parco, avremo a disposizione circa 180 ettari di verde, con all'interno un patrimonio culturale fatto da 8 ville romane, un sito preistorico, un sito medievale, una parte ancora poi da indagare archeologicamente. E infine, ecco, sempre diciamo per dare un rapido aggiornamento di queste che sono le attività quotidiane di questo periodo in cui è più difficile, no, fare mobilitazioni e visto quella che è la stagione, e ci stiamo comunque, stiamo cercando appunto di di connettere tutte le vertenze come abbiamo fatto fin dall'inizio, e siamo contenti di farlo, diciamo, di contaminarci tra virgolette con tutti quelli che stanno portando avanti questo tipo di iniziative, per cui è frequente e costante il dialogo con gli attivisti del Parco di Pietralata, che stanno cercando di portare avanti la loro battaglia contro la costruzione di uno stadio su un territorio sul quale già sono previste le cubature dell'ex sistema direzionale orientale, quindi il Tecnopol, la sede dell'Istat e quant'altro, con il boschetto delle acacie che porta avanti una rivendicazione del tutto simile per salvaguardare un'area più piccola ma che è comunque un enorme patrimonio sia ambientale che culturale. Dialoghiamo costantemente con SNIA. L'obiettivo sarebbe effettivamente quello di riuscire a mettere insieme queste vertenze cittadine e non, perché abbiamo incontrato anche chi fuori Roma porta avanti delle vertenze simili, come i ragazzi che portano avanti la battaglia contro il raddoppio del Peschiera, dell'acquedotto del Peschiera o dell'inceneritore per i Colli Albani. A Falsignana venerdì prossimo interverremo per quanto riguarda la battaglia a tutela dell'area di Falsignana, sul quale c'è anche lì il tentativo di valorizzare un patrimonio archeologico importante, e contro invece il tentativo di mettere le mani anche su quella parte di agro romano, quella parte fuori Roma, per costruirci di nuovo. Per cui ecco, speriamo che questa insomma sia un'estate preparatoria rispetto a quello che è un autunno di mobilitazioni importanti, perché pensiamo che tra settembre e dicembre insomma molte di queste battaglie entreranno effettivamente nel vivo.
Benissimo, senti, l'ultima cosa prima di lasciarci, le tempistiche come sono anche dal punto di vista burocratico, per capire un po' come poi andrà avanti tutta la vicenda delle autorizzazioni? Sì. O meno.
Sì, per quanto riguarda la nostra delibera, da quando l'abbiamo presentata hanno tempo 6 mesi per discuterlo, quindi effettivamente entro fine settembre, ottobre dovrebbero discuterla, comunque non ci aspettiamo più tardi della fine dell'anno. Per quanto riguarda invece l'avanzamento della progettualità, c'è da dire che parte del progetto verrebbe finanziato, e qui appunto oltre il danno pure la beffa, dai fondi del PNRR, in particolar modo la parte di progetto che permetterebbe a Cinecittà di ampliare gli impianti di produzione, e chiaramente quella che va incontro alle tempistiche rigide dettate dal Next Generation Europe Union, per cui entro il 2026 l'investimento dovrebbe essere messo a terra. A riguardo sappiamo già che hanno dei grandissimi ritardi, sono usciti anche degli articoli di stampa per cui l'amministratore di delegato di Cinecittà è stato convocato in Commissione Cultura, la Corte dei Conti ha avanzato dei dubbi sull'effettiva fattibilità del progetto, hanno sicuramente delle difficoltà come le stanno incontrando per la realizzazione di tanti altri progetti del PNRR, e quindi noi restiamo in attesa, ma se effettivamente questo progetto andrà in porto, appunto ci aspettiamo che dopo l'estate si comincino a vedere, diciamo, i primi passaggi ufficiali.
Va benissimo. Stefano, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ti ringraziamo come al solito, e a questo punto mi pare di capire ci aggiorniamo per i primi giorni di settembre, per capire a che punto saranno arrivate le questioni amministrative e burocratiche, e quindi anche a quel punto quali saranno i tempi e delle risposte da dare.
Sempre molto volentieri, e di nuovo grazie a tutti e tutti.
Grazie a te.
Una buona estate.
Un abbraccio anche a te e a voi.
Un abbraccio.
A prestissimo. Ciao ciao.
Thank you.